Materialismo e prassi emancipatrice in Alfred Schmidt di Riccardo Bellofiore. 22 febbraio 2018. Il concetto di natura in Marx di Alfred Schmidt rappresenta uno dei classici della seconda generazione marxista della scuola di Francoforte. Si tratta infatti di un libro che ha segnato profondamente lo sviluppo del dibattito degli anni 60 e 70 e che ha ottenuto un'ampia ricezione in Italia anche grazie all'opera di Lucio Colletti. Ora ritorna in libreria per i tipi di Punto Rosso e grazie alla cura di Riccardo Bellofiore, della cui introduzione al testo di Schmidt pubblichiamo qui, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, un ampio estratto. Alfred Schmidt è stato uno degli ultimi eredi della tradizione della scuola di Francoforte di Adorno e Horkheimer, negli anni in cui si può dire che ancora si producesse alta teoria nel solco dell'Istituto per la Ricerca Sociale, e che lì fosse ancora vivo ed organico un rapporto interno con la teoria di Marx, fuori da ogni sterile ortodossia e distante dagli stilemi del marxismo-leninismo. Il lettore italiano, in specie chi, come me, si è formato tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 del Novecento, ha avuto la fortuna che quasi tutto di Schmidt fosse allora tradotto nella nostra lingua, per così dire in tempo reale. Schmidt, almeno il primo Schmidt, può essere dunque letto nella nostra lingua, rivolgendosi però alle biblioteche, perché la gran parte degli scritti che citerò sono fuori stampa. Per questo è benvenuta l'iniziativa delle edizioni Punto Rosso di ripubblicare il suo libro forse più noto, Il concetto di natura in Marx, integrato da nuovi materiali. Sul concetto di natura in Marx. Al cuore dell'impostazione del volume sta essenzialmente una duplice prospettiva, che dà corpo e sangue al materialismo di Schmidt, per un verso una lettura del rapporto tra essere umano e natura come relazione tra soggetto e oggetto nel lavoro, per l'altro verso il medesimo rapporto come definizione dell'originalità di Marx sul terreno della teoria della conoscenza. Il primo versante definisce l'anti-idealismo dell'autore del Capitale, il secondo versante chiarisce in che senso Marx si ponga sulle orme di Hegel. La compenetrazione di natura e società avviene all'interno della natura, una valida teoria della società si dà solo sul presupposto di un materialismo naturalistico, per cui mai la natura può essere intesa come un derivato rispetto all'idea. Il punto di partenza non è lo spirito assoluto, ma gli esseri umani in carne ed ossa. Hegel, certo, riconosce la differenza insopprimibile di concetto e realtà, la svaluta, però, attribuendola al lato soggettivo come mera determinazione dell'intelletto astratto. Il primo capitolo è quello che ha per tema Marx e il materialismo. Se vi è come vi è, ed è ineliminabile, una priorità della natura esterna, il riferimento non è però alla realtà extraumana come oggettività immediata. La priorità della natura extraumana si dà da sempre e sempre più all'interno della mediazione, sicché la natura è ad un tempo un momento della prassi umana e la totalità di ciò che esiste. In questo orizzonte, il mondo è sì mediato dal soggetto umano, esso stesso parte della natura, come viene affermato dall'idealismo kantiano e post-kantiano, l'oggettività non si risolve mai però senza residui nella prassi umana come processo. Detta altrimenti, la non-identità non viene mai sciolta nell'identità, e si riafferma in ultima istanza la differenza, e con essa la permanente necessità del lavoro. La natura, in questo senso ampio, è l'unico oggetto di conoscenza dove è possibile distinguere l'essere umano e il suo lavoro, da un lato, e la natura e i suoi materiali dall'altro. Nell'unità dei poli si produce il mondo sensibile, di nuovo esso stesso naturale. Lo scarto che qui opera Marx è doppio. da un lato, nega in sé di una natura non mediata dall'essere umano, posizione che attribuisce a Spinoza. Dall'altro, critica l'autonomia della coscienza lungo la linea fichtiana. L'unità dei due momenti è da affermarsi in modo storicamente concreto, e per questo Schmitt prende le distanze da quello che definisce il travestimento metafisico di questa unità operato da Hegel. In questa lettura il materialismo marxiano, pur mantenendo un debito col materialismo precedente, si rivela inseparabile da un orientamento verso la pratica. È questo che lo allontana da Feuerbach e che gli impone di superare e al tempo stesso mantenere la verità parziale di Hegel. Né lo spirito né la materia sono principio unitario di spiegazione del mondo. Nasce di qui una doppia polemica, che percorre tutto il libro, contro parte della riflessione di Engels, e contro tutta la dialettica materialistica di torsione sovietica segnata dal teleologismo. Il terzo capitolo è quello centrale, dedicato al rapporto tra società e natura, da un lato, e il processo conoscitivo, dall'altro. Il punto chiave è qui che il processo conoscitivo non è un processo teoretico astratto, ma concreto, non è cioè separato dal, anzi, è in fondo la stessa cosa del lavoro come prassi in cui gli esseri umani apprendono le, ovvero le leggi che esprimono la struttura e l'essenza della natura. Se l'essere umano dipende dal mondo oggettivo e dalle sue leggi, quel mondo è fragile rispetto alla prassi trasformatrice dell'essere umano. In questo momento pratico della mediazione si compenetrano il peculiare realismo, non ingenuo, ma gnoseologico, di Marx e il suo soggettivismo, orientato in senso sociale. Vediamo in che senso. La conoscenza non è per Marx, come sarà in larga misura per Lenin, rispecchiamento passivo di strutture oggettive. Dopo Kant è impossibile passar sopra al fatto che ciò che si dà immediatamente è mediato concettualmente. Non è più possibile non tener conto, in forme che diverranno via via più precise, della circostanza che soggetto e oggetto si codeterminano, e che il metodo è inseparabile dal contenuto. In Marx, però, i concetti non sono il rispecchiamento degli oggetti esterni, ma emergono dalle relazioni storicamente mediate degli esseri umani con questi ultimi. Il momento della critica in senso kantiano non è più formale ed astratto, la domanda sulle condizioni di possibilità di una conoscenza distaccata dal contenuto, ma può darsi soltanto con riferimento a un contenuto concreto, è questo uno dei sensi di critica nel sottotitolo del Capitale. Questa contestazione a Kant, di origine hegeliana, viene resa concreta e pratica da Marx trasferendola dall'universo della conoscenza a quello del rapporto di lavoro, una torsione pratica interna al discorso teorico che muta la riflessione gnoseologica quale costruzione speculativo-idealistica nel nuovo materialismo della costituzione dell'oggettualità storico-sociale, ma dunque anche naturale. La tesi materialistica, che è propria soltanto di Marx, sottolinea Schmitt, è che in questo intreccio il passaggio dell'accento dall'oggettivismo al soggettivismo riflette livelli pratici della produzione e il loro passaggio storico l'uno nell'altro. Il processo di produzione nella realtà diviene una scienza sperimentale. Industria ed esperimento scientifico, così come il processo della vita sociale come un tutto e l'azione rivoluzionaria, rimandano alla dimensione pratica rivendicata da Marx contro Feuerbach nella sua seconda tesi. Nella prassi l'uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e la potenza, il carattere terreno del suo pensiero. Sul terreno della teoria della conoscenza, più precisamente della collocazione di Marx tra Kant e Hegel, Schmitt in poche righe risolve con nitidezza questioni che hanno affaticato generazioni di interpreti prima e dopo di lui. Esiste tra Marx e Kant una relazione finora non sufficientemente considerata. Proprio come per Kant, anche per Marx forma e materia del mondo fenomenico si possono separare soltanto in astratto, non sul piano reale. Per Marx come per Kant forma e materia restano esterne l'una all'altra. Qui è davvero essenziale il riferimento a Hegel, grazie al quale la dialettica di Marx trasforma la costituzione in senso kantiano nella plasmazione sociale di una natura in sé già formata. Tra Kant ed Hegel, Marx assume una posizione mediatrice difficilmente definibile. La sua critica materialistica alla identità hegeliana di soggetto ed oggetto lo riconduce a Kant, anche se Marx non torna a concepire l'essere non identico con il pensiero come un'inconoscibile cosa in sé. Marx, mantenendo la tesi kantiana della non identità di soggetto e oggetto, ribadisce però la posizione post-kantiana che non trascura la dimensione storica e vede soggetto e oggetto entrare in sintesi e relazioni mutevoli, 112-113. Il quarto capitolo è dedicato all'utopia del rapporto fra uomo e natura. Qui Schmitt chiarisce quanto era già chiaro in precedenza, che pur non dandosi una rottura epistemologica tra il Marx dei manoscritti e il Marx del Capitale, le categorie giovanili vengono tutte ridefinite a partire da quello snodo cruciale che sono i Grundrisse, un punto a cui Colletti ingiustamente resiste. Come ho sostenuto altrove, il Marx giovane va letto a partire dal Marx del Capitale, e vanno rigettate sia le letture che pongono una discontinuità radicale, come quella di Althusser, sia quelle che insistono a vedere nell'opera matura una mera prosecuzione, se non addirittura un impoverimento, del primo Marx. Nel Marx ormai maturo critico dell'economia politica niente più alienazione, pienezza naturale di vita, realizzazione dell'essenza umana, ritorno dell'essere umano in sé, culto romanticheggiante e feuerbachiano della natura, della donna, dell'essere umano. L'utopia marxiana afferma l'insuperabile finitezza dell'essere umano e le condizioni di possibilità della libertà concreta sulla base del principio del comprendere e dominare ciò che è socialmente necessario. Non vi è qui alcuna esaltazione sovrastorica dei rapporti economici e delle forze produttive, semmai un materialismo che in prospettiva si il regno della libertà non abolisce il regno della necessità e neppure il lavoro, come condizione naturale eterna della vita umana e comune a tutte le forme di società. D'altra parte, Schmitt vede bene che Marx non propone alcuna storica ontologia fondata sulla struttura del processo di lavoro, perché quest'ultimo è esso stesso storicamente mediato. Marx, come Freud, va annoverato tra i grandi pessimisti della storia. La natura non è un principio metafisico positivo. L'utopia segreta della psicoanalisi, come viene espressa nel futuro di una illusione, è in fondo la stessa utopia di Marx vista dall'interno. Non è possibile, come in fondo fa Ernst Bloch, seguire Hegel nel pensare la natura come un soggetto assoluto che si media con se stesso. Bloch ha però ragione quando, riprendendo un tema di Schopenhauer, auspica una resurrezione della natura extraumana nelle condizioni di una società razionale. Anche se Schmitt teme che abbia piuttosto ragione Walter Benjamin quando osserva che le possibilità tecniche aperte all'essere umano si traducano in forze distruttive e che il mutamento reciproco di soggetto e oggetto pensato da Marx si tramuti nella mutua distruzione. La Darstellung come categoria chiave della critica dell'economia politica e la seconda ricezione di Hegel da parte di Marx. Nelle numerose ripubblicazioni del suo libro sulla natura risaltano due aggiunte significative che in parte mutano l'accento del ragionamento. Si tratta dell'appendice del 1965 su Storia e Natura nel materialismo dialettico e della nuova introduzione all'edizione tedesca del 1993 tradotta in francese l'anno successivo e più recentemente resa disponibile in spagnolo e inclusa anche in questa nuova edizione italiana. Prima però di tornare su questi due testi a dire ciò che in essi segna uno slittamento progressivo del discorso, è importante seguire il percorso della riflessione di Schmitt dopo la pubblicazione della sua tesi di dottorato. È un percorso scandito in due grandi fasi, la prima che va sino alla metà degli anni 70 e di cui fa parte l'appendice del 1965, e la seconda che si estende negli anni successivi e sul cui sfondo si comprendono i toni dell'introduzione del 1992. Il testo da cui partire è Zumirkentis Begriff der Kritik der Politischen, incluso nel volume da lui curato con Walter Euchner Kritik der Politischen Geschichte. 100 già re capital, a partire da un colloquio a Francoforte del settembre 1967 per celebrare il centenario della pubblicazione del primo libro del Capitale, giusto 50 anni fa. Si tratta di un saggio fondamentale, ecco qui un'altra svista di Colletti nella sua introduzione, che fa a pieno titolo parte, ed è anzi per molti versi all'origine della rinascita degli studi marxiani di quegli anni a partire dai seminari di Adorno, e da cui si dipanerà poi la Neue-Marxlicht. Basti ricordare i nomi di Hans Krall, Hans Georg Backhaus, di cui è da poco uscito per Mimesis a cura di Tommaso Redolfi Riva e mia ricerca sulla critica marxiana dell'economia. Materiali per la ricostruzione della teoria del valore, Helmut Reichelt, Oskar Negt, oltre allo stesso Schmitt. È lo scritto in cui viene in evidenza il concetto chiave di esposizione, Darstellung, e il significato di dialettica per il nostro autore. Allo stato attuale della discussione internazionale, Schmitt cita in particolare il saggio di Jacques Rancière in Lire le Capital. Non vi può più essere dubbio alcuno che una comprensione adeguata del metodo di Marx nel Capitale si regge o cade con il concetto di esposizione. Schmitt 1968, p. 97. L'esposizione, come aveva osservato Jorge Immer negli anni 30, consente di dare significati nuovi ai contributi separati e individuali delle singole ed unilaterali scienze come l'economia politica, significati inaccessibili se la totalità viene spezzata in parti che appaiono irrelate. In tal modo, l'esposizione del sistema del Capitale si propone ad un tempo come la critica del Capitale. L'attenzione a questo lato metodico del sistema marxiano viene dalla convinzione che Schmitt ha maturato che la comprensione del Capitale richieda al lettore la coscienza che l'opera matura di Marx dai Grundrisse in poi è segnata da una seconda ricezione di Hegel da parte di Marx. L'opera di riferimento, in questo caso, è la scienza della logica, che ha per la struttura metodologica della critica dell'economia politica la stessa importanza che aveva avuto la fenomenologia dello spirito per la fase che precede la rivoluzione del 1848. In questo si è aiutati solo sino ad un certo punto da Marx, perché l'autocomprensione che l'autore del Capitale ci ha consegnato in poche dichiarazioni, non sempre sistematiche e non sempre coerenti, è più povera di quanto l'autore stesso non ci dica, di fatto, attraverso la sua costruzione teorica stessa. E d'altra parte anche ciò non può stupire, perché in Marx il discorso sul metodo non si dà separatamente e in astratto, ma soltanto in relazione stretta con l'oggetto indagato. Schmitt parte dall'osservazione che non esistono fatti che possano essere compresi dentro i confini disciplinari tradizionali. L'effettivo oggetto di conoscenza è l'intero della società, e dunque il capitale come totalità. Non si tratta di partire dalle condizioni empiricamente date della produzione. Marx, al contrario, intraprende una critica delle teorie e delle categorie della scienza borghese. Bisogna perciò tener fermi tanto la circostanza che l'oggetto della critica può essere colto solo indirettamente, quanto il fatto che ciò non di meno esso pur sempre in sé si dà. La teoria e il suo contenuto oggettivo sono in relazione, ma non si identificano. È per questo che il metodo della ricerca si distingue formalmente dal metodo della esposizione. Il metodo della ricerca elabora il materiale tratto dalla storia, dall'economia politica, dalla sociologia, dalla statistica, e così via, tramite il procedimento dell'isolamento e dell'analisi proprio dell'intelletto astratto. Il metodo dell'esposizione, all'opposto, deve portare questi fatti isolati ad una unità concreta. L'esposizione procede dall'esserci immediato all'essenza mediata, per cui l'essenza è il fondamento dell'essere. La realtà essenziale deve manifestarsi fenomenicamente, abbiamo a che vedere con una Erscheinung, e questa apparenza, che pure vive in parte una sua vita propria, è il presentarsi concreto dell'essenza. Soltanto attraverso la manifestazione fenomenica si può accedere all'essenza che così si rivela. L'esposizione muove dai risultati compiuti dello sviluppo storico, in qualche modo ossificati, e ne rivela la genesi storica e umana, ma non nel senso della successione dei fatti concreti, semmai seguendo il percorso contrario. Schmitt non si stanca di ricordare che è l'anatomia dell'essere umano che spiega quella della scimmia. Espungere da Marx la dialettica che dà la sua impronta all'esposizione significa espungere dal capitale il lato negativamente razionale che rende possibile la comprensione critica dell'intero, e ciò che resta sono connessioni tra fenomeni puntuali poste soggettivamente dal ricercatore. Schmitt insiste che per prima cosa occorre leggere Marx, e questo approccio, se rigorosamente filologico, può aiutare a dissolvere una serie di questioni che si sono incrostate nel tempo. D'altra parte, aggiunge, una lettura seria non può che fare emergere nodi problematici e questioni in sospeso, che l'interpretazione può provare a superare. Per mio conto, credo che l'interpretazione, se rimane dentro il recinto del riferimento al solo Marx, non basti a dirimere i nodi e le ambiguità, non sia sufficiente a costruire un edificio teorico solido. Le ambivalenze e difficoltà di Marx sono più profonde di quanto si potesse ritenere all'inizio del percorso di lettura e interpretazione. Occorre, allora, una terza modalità di rapporto con l'autore, che definirei di ricostruzione, dove con più libertà ci si muove anche al di là delle intenzioni dell'autore. Si deve essere disposti ad andare dal Marx secondo Marx al contro Marx. Qualche cenno in questa direzione mi pare sia presente nel Correferat di Oscar Negt, che viene anch'esso tradotto in questo volume, con una premessa di Stefano Breda. Il frutto più maturo di questa seconda fase della riflessione schmittiana, che sviluppa a fondo il saggio del 1968, è il libro del 1971, Geschichte und Struktur, Storia e Struttura, anch'esso tradotto in italiano tempestivamente da De Donato nel 1972. Alfred Schmitt riprende con forza la tesi del Horkheimer degli anni 30, che era parimenti critico ad un polo verso le posizioni metafisiche che pensano di poter dire qualcosa di positivo sull'assoluto, e all'altro polo con le pretese di una scienza positiva empirista, se si vuole ridurre all'essenziale, contro Heidegger così come contro il neopositivismo. Secondo Horkheimer, la legalità che si tratta di scoprire nella storia non è né una costruzione a priori né una registrazione di fatti da parte di un soggetto gnoseologico pensato come indipendente, è invece prodotta dal pensiero esso stesso coinvolto nella prassi storica, A pagina 16 della nuova edizione Mimesis di Teoria Critica comparsa nel 2014. Nel Marx che ci presenta Schmitt, l'impiego del metodo dialettico consente tanto la conoscenza critica del movimento storico, a partire dal presente come storia sedimentata, quanto, al contempo, la negazione dello stato di cose esistente. Il criterio cui si conforma la dialettica marxiana è dunque duplice, storico e logico. Storico non va però qui inteso come storicistico, come se la struttura logica dell'interpretazione debba ripercorrere descrittivamente la storia del suo oggetto. Piuttosto, secondo l'autore, per Hegel, come per Marx, la realtà è processo, totalità negativa. Quest'ultima si presenta nel hegelismo come sistema della ragione, vale a dire come ontologia chiusa rispetto alla quale la storia umana degrada a derivato, a mero caso di applicazione. Marx, invece, pone l'accento sulla irriducibilità e apertura del processo storico, che non si fa ingabbiare in una logica speculativa alla quale ogni essere obbedirebbe in eterno. La negatività diviene così un qualcosa di limitato nel tempo e la totalità si trasforma nell'insieme dei moderni rapporti di produzione. Schmitt 1973, p. 45. Benché i moderni rapporti di produzione siano ricavati secondo un criterio storico concreto, non nascono dal nulla o dall'idea, afferma il Marx maturo, con un evidente accento polemico contro Hegel, non troppo distante dalla sua critica giovanile. Quei rapporti, una volta costituiti, formano un sistema spiegabile puramente a partire da se stesso. Sta qui la verità della tesi secondo cui ciò che Marx riprende da Hegel è il metodo del presupposto posto, punto, che per quel che mi riguarda ho ripreso da Roberto Finelli sin dagli anni 80, e sviluppato pur con accenti diversi. La logica immanente del capitale, sviluppata con rigore, deve condurre ad una doppia apertura, rispetto al divenire passato, e rispetto al possibile futuro. Gioca qui la già ricordata distinzione tra di conoscenza e oggetto reale, che costituisce un punto di tangenza con la scuola althusseriana, pur criticata a fondo in questo libro come in un lungo saggio di 2 anni prima, Der strutturalistische Angriff auf die Geschichte, in Beitr zur marxistischen Erkenntnistheorie. Questo lungo saggio è stato tradotto in italiano come un breve libro da Lampugnani Nigri nel 1972, con il titolo La negazione della storia. Strutturalismo e marxismo in Althusser e Levi-Strauss. La storia razionale del capitale, quella che discende dalla logica che gli è propria, ne segue i movimenti effettuali, non quelli contingenti. Non vi è parallelismo tra sequenza storica e sequenza logica, semmai, lo si è visto, la seconda segue un corso opposto alla prima, senza però, si badi, potersene mai autonomizzare compiutamente. Le categorie logiche che consentono di cogliere costruttivamente la realtà del capitale sono forme di pensiero socialmente valide, dunque oggettive, dei rapporti di produzione di un modo di produzione sociale storicamente determinato. Per questo l'esposizione di una totalità strutturata, la catena di deduzioni dialettiche che la rende comprensibile, risulta superiore, per Schmitt come per Adorno e Horkheimer, rispetto alla ricerca induttiva e specialistica lungo sfere di indagine separate. A questa assenza di connessione interna tra frantumate astrazioni intellettuali la tradizione di pensiero che discende dai 2 fondatori della scuola di Francoforte affibbia l'etichetta, forse un po' sbrigativa, di. Nella ripresa marxiana di Hegel, Schmitt individua 2 movimenti, che si incastrano l'uno nell'altro. Da un lato, la progressiva determinazione del cominciamento, in qualche misura, la concretizzazione a cui ho fatto riferimento, dall'altro il regressivo fondare quel cominciamento medesimo, in qualche misura il circolo della posizione del presupposto, in una sequenza a spirale. Il movimento progressivo-regressivo del discorso di Marx non era sfuggito a Jean-Paul Sartre, osserva il nostro autore. È chiaro che in questa impostazione alle categorie logiche non può che essere attribuita una solo temporale, eppure che è il metodo logico stesso che deve mostrare i punti dove la considerazione storica e quella politica divengono essenziali, un punto importante anche per Cesare Luporini. Scrive Schmitt. Il fondamento mediatore del cominciamento, il mondo già dato delle merci, verso il quale tende la conoscenza, non è un concetto assoluto, ma la storia, che rompe ogni immanenza logica e non accetta di essere spiritualizzata. Schmitt 1973, pagine 73-74. È qui evidente che la critica dell'empirismo, per lo Schmitt allievo di Horkheimer, non comporta una cancellazione della dimensione empirica della teoria marxiana, così come la critica dello storicismo non si traduce in una espulsione della storia dal processo conoscitivo. Segue seconda parte.